ogni tanto racconto questa interpretazione, che non è quella canonica, di perché Lucifero è Lucifero. Quella canonica è quando ci fu la battaglia nel cielo fra Lucifero, l'angelo che peccava di superbia perché voleva mettersi sul piano di Dio, sul essere considerato pari a Dio, quindi questo peccato di superbia scatenò questa battaglia nel cielo, e quindi Lucifero e i suoi angeli vennero sconfitti dagli arcangeli Michele, Raffaele, Gabriele, da tutte le altre schiere angeliche, e costretti, non distrutti, non annientati, perché nemmeno a loro è stato tolto il libero arbitrio. Infatti nell'iconografia classica voi vedete l'arcangelo Michele che tiene Lucifero a bada con un diede, lo tiene a terra, ma non lo trafigge con la spada o con la lancia, non lo estingue dall'universo, perché anche Lucifero con i suoi tempi e con il suo libero arbitrio ha diritto a fare le sue scelte. Comunque, questa è l'interpretazione canonica. Ce n'è un'altra che a me piace di più, che non so da dove derivi. Io l'ho letta, fra l'altro, in uno dei libri del Cerchio Firenze 77, di cui abbiamo parlato lungamente la settimana scorsa, riportata da uno dei maestri del Cerchio, che non mi ricordo a quale tradizione la faceva risalire, che la racconta un po' come una favola, però una bella favola. Allora, nel momento in cui Dio dovete assegnare a tutti gli angeli gli incarichi, allora disse: tu ti occuperai delle foreste, tu ti occuperai degli oceani, tu ti occuperai delle montagne, eccetera eccetera. Arrivò al punto in cui disse: ora mi serve qualcuno che si occupi di fare il male. Ovviamente nessuno si offrì volontario. Lucifero, che per l'appunto angelo della luce vuol dire era uno degli angeli più vicini a Dio realmente, Lucifero, comprendendo l'importanza di una missione, per quanto terrificante e sgradevole potesse essere, disse: va bene, lo farò io. Ed è da allora che Lucifero sta svolgendo un incarico ricevuto direttamente dal cielo. Quindi sì, vero che è l'origine di tutti i mali, vero che Lucifero porta il male sulla terra, ma lo sta facendo per conto di Dio, perché noi abbiamo bisogno anche di Lucifero per la nostra evoluzione. Per questo dicevo prima che gli esseri luciferici, insieme agli arimanici, agli asurici, appartengono alla nostra evoluzione. Nel nostro segmento rettiliano del cervello probabilmente noi avremo chissà quante volte rotto la testa a qualcuno con una clava o con un arco e freccia, insomma in qualche modo appartengono alle nostre esperienze, ma sono servite a portarci fino a questo punto, fino a qui oggi. E adesso sembra, così viene detto, che siamo a un punto di svolta nella storia evolutiva del pianeta, della razza umana. Questo punto di svolta, che è iniziato in realtà non da ora, diciamo da forse qualche decennio, che anche questo era stato previsto non solo da Steiner ma anche da molte altre scuole di pensiero, siamo arrivati al termine di un ciclo evolutivo, quindi un ciclo evolutivo dominato da questa supremazia della mente, e sta iniziando un nuovo ciclo evolutivo che è necessario affinché veramente le cose vadano avanti, che sarà un'era in cui prevarranno, senza rigettare il passato naturalmente, ma prevarranno valori di tipo etico e spirituale. Questo, noi siamo un po' nella convergenza della parabola discendente e della parabola ascendente, quindi siamo un po' in quella zona d'ombra in cui appunto il vecchio mondo uscente, quello che è stato forgiato per l'appunto dagli esseri luciferici della superbia, quelli arimanici del materialismo, quelli asurici della dissoluzione dell'ego, dell'io, non vogliono uscire di scena, quindi stanno giocando tutte le loro carte affinché possano mantenere il potere sul mondo, il controllo del mondo. Ma siccome l'evoluzione è inarrestabile e sicuramente la nuova fase, la nuova era, noi forse non la vedremo, noi siamo qui solo come pionieri di questa era, ma il cielo ragiona in termini di secoli e millenni, quindi non di anni o decenni. Comunque l'inizio di questa nuova era, che comunque conosceremo il giorno che torneremo, sarà un'era in cui prevarranno le categorie spirituali, ma realmente oggettivate nell'esistenza reale, e cioè non più vissute come separate, religione oppure altra cosa mistica, eccetera. Non ci sarà più una netta separazione, ma diverranno valori che le persone assorbiranno nella quotidianità senza che la vita cambi. Cioè, faremo, le persone faranno, continueranno comunque a fare le loro vite, a vivere esattamente come vivono prima, ma non più ignorando o svalutando l'importanza di tutto ciò che un approccio spirituale con la realtà comporta. Quindi ci sarà sicuramente una maggiore consapevolezza di appartenenza alla stessa dimensione, sia che ci si trovi nella natura, sia che ci si trovi fra gli animali, come fra altre forme viventi. Ci sarà un maggiore rispetto, che ora non c'è, per l'ambiente. Ci sarà un maggiore rispetto per valori di tipo assoluto, riguardanti la morale, insomma ci sarà un miglioramento. Questa è quello che è stato, un po' tutte le profezie annunciano come la prossima fase dell'evoluzione. Steiner l'aveva già annunciata, e come anche aveva detto che sul finire dello scorso millennio, dello scorso secolo, si sarebbero incarnati sulla Terra una enorme quantità di esseri angelici che venivano appositamente per aiutare l'umanità a compiere questo salto di qualità. E nel contempo ci sarebbe stata dalla controparte l'arrivo di un maggior numero di esseri anti-evoluzione, demoni, chiamiamoli. Quindi noi ora stiamo vivendo effettivamente in una fase in cui possiamo con la stessa facilità incontrare un angelo o un demone. Insomma, poi non è difficile, li riconosciamo, ecco, diciamo che abbiamo anche imparato a capire quali sono le parole, le forme di coscienza, gli atteggiamenti che il vecchio mondo utilizza, così come ci rendiamo subito conto, almeno io personalmente vedo, sono molto fiducioso nei confronti dei bambini che vedo a volte essere dotati di qualità e di intuitività e di creatività incredibilmente superiori, che io, se penso com'era la loro età, io ero un mattone, insomma. Invece vedo bambini, non so se fra di voi ci sono persone che hanno figli o nipoti molto piccoli, ma non solo molto piccoli, anche insomma di tutte le età, che vengono già corazzati, cioè come dire, sono angeli che stanno arrivando sapendo a cosa sarebbero andati incontro. Sono arrivati sapendo che loro avrebbero dovuto affrontare delle forze contrarie molto ostinate, molto potenti, perché questa è l'epoca in cui si sta giocando questo conflitto, questo braccio di ferro fra un vecchio mondo governato da queste vecchie entità che non vuole uscire di scena, e infatti sta sparando guerre, missili, crisi, e tutto quello che mettono in scena le centrali di potere è espressione del vecchio mondo, e un nuovo mondo molto più silenzioso, che agisce sotto traccia, che sembra irrilevante ma non lo è, che agisce in silenzio, che è più simile a un bradisisma, che non è un terremoto, che sta in realtà forgiando e alimentando nuove forme di coscienza, nuove dimensioni della coscienza. Questo è il futuro, ed è un futuro, come dire, che io do per certo. Non ha alcuna possibilità il vecchio mondo di poter rimanere in sella, per così dire, perché il suo tempo è finito. E nel momento in cui ogni persona che comprende come la sua vita alimenti il vecchio mondo e quindi se ne tira fuori, ecco che quello è un mattone che si sgretola in quel muro. E adesso è così. Se voi ci fate caso, la domanda, ad esempio, che in questi anni è quasi diventata vertiginosa, la domanda di senso, che non è neanche più una domanda di verità, perché la verità più o meno l'abbiamo capita, sappiamo quale può essere, quale interpretarla. Sì, c'è, ovviamente in questo senso ci sono due grandi gruppi, persone che sono molto concentrate sulla ricerca di verità, di giustizia, vogliono che si faccia ordine nelle cose del mondo, nelle cose politiche, nelle cose economiche. E c'è una seconda parte di persone che invece hanno detto: va bene, abbiamo capito cos'è il potere, abbiamo capito cosa sono queste forze che agiscono, ma a noi interessa altro, a noi interessa ciò che incrementa il livello di coscienza, ciò che apre il cuore, non ciò che lo chiude, non ciò che mi fa di nuovo essere arrabbiato, di nuovo essere desideroso di vendetta, di voler vedere i responsabili sul patibolo, perché in questo modo non si fa altro che continuare ad alimentare quelle emozioni negative che altro non sono che il riconfermare il dominio del vecchio mondo sul nuovo mondo. Cioè, allora, questo gioco fra cosa stai alimentando, anche su di te, è una cosa che io faccio per esempio su me stesso, ma che appunto riguarda ognuno di noi. Che tipo di emozione io sto amplificando dentro di me? Se questa è un'emozione negativa, io sto facendo comunque un errore. Non è quello che mi viene chiesto. Al cielo non interessano persone arrabbiate, depresse, frustrate, desiderose di vendetta, di andare ancora in guerra, di andare in lotta. Di questo non ne abbiamo più bisogno, nessuno ne ha veramente bisogno. Anche perché in questo modo, nel momento in cui io permetto a un sentimento negativo di invadermi il cuore, io compio un doppio errore spirituale. Il primo è che intanto impedisco a me stesso di connettermi con le energie angeliche, diciamo così, cioè metto me stesso in una posizione di oscurità e quindi non sono più né utile a me stesso, né utile a chi mi è vicino, né utile a un disegno più grande. E in secondo luogo rendo ancora più gravoso e difficile il lavoro dei miei alleati, il lavoro di quelle forze angeliche che non solo quindi devono ostacolare l'avanzata del male all'esterno, ma devono addirittura occuparsi del male che io sto alimentando all'interno, quindi devono combattere su due fronti. Quindi sono state catalogate, diciamo, psicologicamente 9 emozioni negative, che sono la rabbia, l'ansia, la paura, la colpa, la vergogna, la tristezza, l'invidia, la gelosia e il disgusto. Quindi ogni qualvolta noi proviamo una di queste 9 emozioni negative, noi stiamo direttamente o indirettamente alimentando la parte oscura. E ci sono invece, sono meno, perché in realtà ha meno sfumature il bene è abbastanza una categoria assoluta, non ha bisogno di tante. Comunque ci sono 6 emozioni positive, che sono la gratitudine, il sollievo, la speranza, l'amore, la compassione e la felicità. Ogni qualvolta, a prescindere dalle circostanze in cui la mia vita viene a trovarsi, dagli accadimenti che la segnano, io riesco comunque a rimanere al di qua, dove in qualche modo riesco ancora a coltivare la speranza o la gratitudine o la compassione o alimentare in qualche modo una risorsa positiva, biofila, ecco che lì si segna una sconfitta del male. Cioè, il male di fronte a una persona che non prova alcun sentimento negativo, lì il male è sconfitto. Poi ti può accoltellare, ti può avvelenare, ti può fare 1000 dispetti, te li farà comunque solo sul piano materiale. Accettiamo l'idea che sul piano materiale possiamo venire feriti, e di fatto è quello che accade. Ognuno di noi ha i suoi lividi, ha le sue ferite, ognuno di noi ha attraversato oasi di lacrime, di dolore, insomma, questo è quello che accade sul piano materiale. Lo stesso, se io riesco ad attraversare queste notti buie che periodicamente si presentano nel corso della mia vita, senza però rispondere con un sentimento negativo, Ecco che in realtà io su un piano spirituale ho realmente vinto la lotta contro il male. Per cui quando sarà il momento e mi renderò conto che l'aver salvato dall'invasione di questi elementi oscuri, il mio cuore, la mia anima, il mio spirito, me ne renderò conto, e questo avverrà nel momento in cui ci staccheremo dal piano materiale, ecco che lì riusciremo veramente una volta per tutte, ed è un punto fermo di non ritorno nell'evoluzione, sia a livello individuale che a livello collettivo, ecco che noi lì avremo definitivamente liberato e conquistato un territorio, liberato dal male e preparato il giardino del nuovo mondo. Quindi questa fase evolutiva in cui ci troviamo noi ora è esattamente la preparazione di questa nuova era, che sarà comunque un'era che sarà sempre più regolata da consapevolezza, da valori etici, morali, utilizzati nella quotidianità, e quindi barriere contro il male, come dicevo prima, il no, quel no che è una semplice, un muro invalicabile. Pensate a quante volte se le persone dicessero no al potere o comunque alle lusinghe del male, mi riferisco sia agli eventi recenti, quando ci hanno imposto irrazionali, sapete tutti, insomma, cose assolutamente senza senso. Sarebbe bastato dire no per fermare la macchina, ma anche il soldato che gli dice adesso tu vai al fronte e spari a quello che sta dall'altra parte, no, non ci vado, e noi ti fucidiamo, fatelo, cos'altro potete farmi dopo che mi avete fucilato? Però se tutti dicessero no, quella percentuale psicopatica, malata, forse sì, veramente agenti del male, che sono quelli che creano i vortici di crisi del mondo, se non trovassero nessuno che li alimenta, se trovassero solo persone la cui coscienza e la cui coerenza etica e morale gli dicesse no, io questa cosa non la faccio, perché questa cosa confligge con i miei valori etici, che sia una cosa piccola o che sia una cosa grande, una cosa piccola, che può essere una delle mille cose che ci hanno tentato di imporre in questi anni, io non la faccio, non metto la mascherina, per esempio, dico la prima cosa che mi è venuta in mente, oppure io non vado in guerra, perché io non ho nessuna intenzione né di far guerra né di creare sofferenza, ma men che meno di uccidere chiunque. Allora io ti uccido i tuoi cani, così tu sarai talmente violento, arrabbiato, e avrai una risposta talmente sanguigna che vedrai che tu verrai dalla mia parte, e cioè penserai di stare facendo la cosa giusta. Quanti atti di violenza, quante soprusi sono stati compiute da persone che erano convinte che quella fosse la cosa giusta, la risposta giusta. E questo è il grande inganno, sapete, il diavolo è il grande ingannatore che riesce a manipolare, a mescolare le carte in tavola. Allora, lo sguardo che bisogna avere sulle proprie azioni è: questa azione incrementa il bene o per una causa giusta, perché sai a chi ha fatto questo, gli devo fare quello, qualunque alibi, o porta un'ulteriore ferita, o incrementa il male. Questo è lo spartiacque. Quindi qualunque violenza una persona subisca, nel momento in cui la risposta alla violenza è altra violenza, la battaglia è persa. E l'unico modo per espandere il dominio del bene non è attaccare frontalmente il male e magari con le sue stesse armi. L'unico modo, quello lì, per far arretrare il dominio del male è estendere il dominio del bene, il raggio del bene. E il raggio del bene lo si fa escludendo il ricorso a tutte quelle che sono le categorie, diciamo in generale, del male. Quindi tutte quelle categorie, quelle azioni, quelle scelte che si ricollegano o che si nutrono, che derivano da una di quelle nove emozioni negative che ho detto prima, quindi la risposta della rabbia, la risposta dell'ansia, la risposta della paura, la risposta dei sensi di colpa o della vergogna o dell'invidia o del disgusto o della gelosia, qualunque siano gli argomenti, gli alibi, le circostanze che legittimano un ricorso a una di queste risposte dell'anima, è una conquista del male, cioè è una perdita di dominio del bene. E questa è la cosa che adesso ci stanno rendendo difficile comprendere, ovviamente, perché siamo sottoposti continuamente a tutta una serie di stimoli che istigano risposte di questo tipo. Ma si gioca proprio qui il bivio, lo scarto, si gioca proprio sulle scelte che ognuno compie all'interno del raggio della sua vita. Ed è esattamente tutto quello, l'unica cosa che ci viene chiesta dall'universo. Anche questo è uno degli insegnamenti del Cerchio Firenze 77, in particolare di uno dei maestri del Cerchio, che mi pare si chiamasse François, che ripeteva continuamente, quando gli chiedevano noi cosa possiamo fare, lui diceva cominciate con poco e da vicino. Perché se ognuno di voi comincerà con poco e da vicino ed è tutto quello che vi viene chiesto di fare, avrete fatto il massimo. Quindi non pensiamo di mettere fine ai grandi disegni dei poteri transnazionali, della geopolitica, nemmeno ci viene richiesto di fare. Quello che ci verrà poi chiesto è, sì, ma tu nel tuo giardino cosa hai piantato? Cosa hai seminato? Cosa hai coltivato? Hai trasformato la tua vita, la tua coscienza, il tuo cuore, il tuo giardino, la tua casa in un luogo di pace, di accoglienza e di quiete, di serenità? Oppure, perché sai, c'era la guerra, perché se abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, o era comunque una discarica dell'anima il tuo giardino? Cominciare con poco e da vicino, questa è la risposta che viene data.
Yeah.